racconti pure il progetto.
Allora, il progetto di questa mostra, dal titolo Intervallum, è il terzo momento di un percorso iniziato con i musei statali di Berlino, in particolare col Kupferstichkabinett della Gemälde Gallerie di Berlino, per una prima sezione che riguardava il rapporto tra la mia opera e la filosofia. È stato curatore e coordinatore del convegno Remo Bodei e da lì è partito questo percorso che poi è approdato a Roma per una seconda tappa.
E mi scusi, la prima tappa prevedeva un incontro tra la sua opera e un convegno di filosofia sulla relazione tra filosofia e arte.
Esattamente, esattamente. E il titolo di questo convegno era Matrici di tempo. Nel senso che molto del mio lavoro avviene calcograficamente con l'uso di grandi matrici, con anche un percorso innovativo di ricerca sulle tecniche e le modalità di stampa, e in questo convegno veniva in qualche modo indagato questo rapporto tra il tempo, la temporalità sospesa, la traccia e l'immagine calcografica. E soprattutto anche una dimensione di aura e di temporalità sospesa che appartiene all'opera in quanto momento sorgivo dell'immagine.
Mi scusi se la interrompo, cos'è per lei l'aura?
Per il concetto di aura mi rifarei in modo assoluto al pensiero di Walter Benjamin. Lui parla di un'apparizione unica, di una distanza, per quanto questa possa essere vicina. Mi sembra un bellissimo modo di intendere e di definire l'aura. In Walter Benjamin questo concetto di aura è riferito alla sacralità dell'opera, alla dimensione del sacro, quella dimensione che secondo Walter Benjamin il tempo e la serialità avevano sottratto all'opera. Lui parla naturalmente della fotografia, parla anche della stampa. In realtà questo concetto di aura, così presente nel mio lavoro, perché addirittura c'è stata una mia mostra al Museo Nazionale di Pisa che si chiamava Aura del Tempo, questo concetto, come dico, è così presente nell'idea del sorgere della figura, dell'immagine della figura all'interno delle mie opere, che la caratterizza in modo assoluto. È un elemento che conferisce unicità all'opera, unicità anche secondo la visione di Walter Benjamin, ma quello che a me interessa e quello che ha consentito anche un rovesciamento delle posizioni di Walter Benjamin nel mio lavoro è che ho utilizzato modalità che sono riferibili alla serialità per intensificare il suo opposto, cioè l'auraticità dell'opera. Nel mio lavoro la successione di opere è una successione di opere nella differenza, ciascuna è un'opera a sé stante con una sua particolare configurazione e la serialità si innesca a partire proprio dalla differenza. C'è un confronto tra identità e differenza, l'identità di una matrice e l'infinito potenziale della sua immagine, quindi il differirsi costantemente nell'immagine.
Quindi da una parte lei riprende Benjamin dal punto di vista concettuale, lascia decantare la sua dimensione storicizzata e quindi la sua polemica contro la serialità e in quanto operatore, in quanto artista, artefice, artigiano nel senso di artefice, lei utilizza proprio le tecniche della serialità per rivendicare l'aura. Trovo interessante il passaggio nel quale lei insiste sull'unicità, che è un'opzione forte oggi in quanto artista, perché si potrebbe anche rivendicare l'aura senza aver bisogno dell'unicità, cioè ciò che stabilisce quella distanza e quella parola dell'opera potrebbe anche in una scelta diversa emanciparsi dalla unicità. Nell'ascoltarla mi è venuto in mente Duchamp, lei rivendica una relazione di confronto con il lavoro duchampiano. Effettivamente Duchamp non era solo un lucido, era anche un definitore, era anche uno che nel definire un'opera la toccava e faceva questo passaggio di trasferimento da un ambito all'altro. Lui non rivendicava l'unicità, ma forse sta intorno a questo nodo la sua riflessione. Spero di essere riuscito a farmi capire.
Sì, sicuramente Marcel Duchamp è una figura che mi ha interessato moltissimo, perché soprattutto anche nel rapporto che io ho con la specularità, il mio lavoro, il procedere del mio lavoro avviene anche nel senso di una specularità forte, perché sappiamo perfettamente che la traccia rilasciata da una matrice su un foglio è di tipo speculare, ovviamente, ma nel caso mio tutto il lavoro si inverte, le modalità vengono, come posso dire, spostate dalla loro originaria funzione, assumono significati diversi, un ordine diverso di successione, una funzione anche differente. E diciamo che il pensiero di Marcel Duchamp sia in ordine ai paradossi, chiaramente è un artista che ha sempre fatto del paradosso un elemento molto forte, fondante anche della sua poetica, l'elemento di specularità in modo fortissimo. Sappiamo che l'opera più importante di Marcel Duchamp è Il Grande Vetro. E poi questa capacità anche di un trasferimento continuo del senso da un registro all'altro, da quello verbale a quello visivo, e questa presenza molto intensa di una concettualità molto sofisticata, molto intrigante. Sicuramente Duchamp è presente in modo assoluto nel mio lavoro, e così come anche Arturo Schwarz, che si è occupato molto di Marcel Duchamp, che lo ha conosciuto, mi è stato molto vicino nel mio percorso artistico e ha saputo esprimere in vari momenti, attraverso i suoi testi, le sue conferenze, elementi significativi del mio lavoro anche in rapporto a Marcel Duchamp. Ma vorrei aggiungere che in ordine anche a una concettualità forte del lavoro e in ordine a un pensiero della differenza si fa strada il pensiero di Jacques Derrida, che ho conosciuto e che si è occupato del mio lavoro. E in Jacques Derrida ho ritrovato elementi molto significativi di corrispondenza col mio lavoro, soprattutto nel concetto di différence, così come Jacques Derrida lo intende, nel senso del differire, nel senso quindi dell'essere diverso. Ciascun elemento di una serie è differente dall'altro, ma è differente anche in senso temporale, nel senso di un differimento temporale. Questo elemento anche di spostamento continuo dell'origine in questa disseminazione, in questo differimento senza fine, è un elemento centrale nel mio lavoro, quindi un elemento di tempo, un elemento di temporalità. Questo induce chiaramente delle consonanze col pensiero derridiano.
E io l'ho interrotta mentre stavamo lasciando Berlino in direzione di Roma.
Esattamente, allora il secondo momento di questo percorso lo rintracciamo a Roma, all'Istituto Nazionale per la Grafica, al Palazzo della Fontana di Trevi, laddove il rapporto tra la mia opera è stato indagato nel senso anche della musica. Erano nate delle partiture per pianoforte da parte di due compositori, un americano, Philip Körner, che era insieme a John Cage, a Morton Feldman negli Stati Uniti e successivamente con Beuys e gli altri artisti Fluxus in Germania, anzi uno degli esponenti più significativi sicuramente del gruppo Fluxus. Körner ha realizzato una partitura per pianoforte con dei clusters ripetuti a intervalli regolari, ispirata a un'opera che è quella delle Leçons de ténèbres, che può essere inteso appunto Lezioni di tenebre o Il suono delle tenebre, da me dedicata a Jacques Derrida, appunto, come le dicevo prima. E su quest'opera Philip Körner e anche Daniele Lombardi hanno realizzato delle partiture per pianoforte, partiture che sono state eseguite in prima assoluta a Roma durante l'inaugurazione della mostra, e quindi hanno avviato anche una riflessione, un dialogo tra i due linguaggi, quello della musica e chiaramente quello della mia opera e quindi dell'arte visiva sostanzialmente.
E con il terzo passo invece arriviamo a Milano, dove il suo è un dialogo, dopo il dialogo con il pensiero filosofico e poi con la musica, qui arriviamo a un dialogo con l'architettura.
Sì, la Sala delle Cariatidi, in cui si realizza questo terzo momento del mio percorso, ha per me un significato del tutto particolare, perché incontra in modo molto forte, assoluto, le dimensioni della mia poetica, alcuni elementi in particolare della mia poetica. Da una parte la specularità, la presenza ovviamente della serie degli specchi che sono presenti nella sala, questo riverbero all'infinito delle figure, dello spazio, questo rapporto tra reale e virtuale ancora. E poi un elemento di temporalità sospesa, perché conosciamo tutti la storia di questa sala, le tracce dell'evento bellico che l'ha distrutta in larga parte. E quindi questo elemento di tempo, di vissuto del tempo, che si realizza anche nella nostra percezione di questa sala e nelle suggestioni che essa induce. Oltre a questo elemento di temporalità, le figure stesse delle cariatidi incontrano la mia opera, nel senso che sono dei fantasmi, appaiono tra presenza e assenza nella loro consunzione, quasi da un tempo lontano, da un oblio. E questo fa sì che si confrontino con le opere che io ho realizzato appositamente per questa mostra, che ho chiamato Revenant, fantasmi appunto, suite cariatidi, ed è una serie di opere in cui la figura appare e scompare, si fa presente e si dissolve nello spazio della superficie. Esiste un elemento quindi di apparizione, un elemento auratico, come si diceva prima.
Un'epifania. Anche.
Un'epifania, appunto, che è proprio quella di queste figure che si danno in immagine. Queste figure fantasmatiche sembrano in qualche modo rievocare o intrattenere un rapporto molto stretto con le figure delle cariatidi che si affacciano sulla sala, anch'esse appunto sospese tra presenza e assenza.
E quando lei prima ha parlato di relazione tra reale e virtuale, volevo chiederle di spiegare meglio, ma lei forse ha già spiegato?
No, penso che possiamo approfondire questo aspetto, nel senso che questo già ci coinvolge in un certo modo col titolo dell'opera, Intervallum. È scritto Inter barra Vallum, e questo aprirsi di un varco tra reale e virtuale, in fondo è lo spazio reale confrontato con un non luogo, che è quello dell'apparire, dell'immagine nello specchio. Questo intervallo ovviamente fa sì che esista una distanza non misurabile in qualche modo, ed è quella che si ripropone costantemente in tutto il lavoro e anche nei ritmi, proprio nelle scansioni dello spazio architettonico. Questo elemento intervallare su cui vorrei soffermarmi è l'elemento che sicuramente è dominante in questa sala, dalla pianta regolare scandita in modo quasi monotono, in fondo dagli intervalli relativi agli interspazi tra le cariatidi, gli specchi, le aperture. Quindi questo elemento intervallare diviene veramente il cuore, in fondo, di un momento di sintesi tra quello che è lo spazio architettonico, l'intervallo che noi conosciamo nella musica, che qui comunque è presente con Mantra, eseguita da Ballista e Canino, ed è comunque in rapporto molto forte con una serialità in cui l'intervallo rientra come scansione temporale e come differenza, nel senso del differimento di cui abbiamo parlato prima.
E infatti volevo proprio chiederle, prima di entrare magari nella sala delle cariatide, dove appunto Bruno Canino e Antonio Ballista stanno provando per il concerto di martedì, quale specificità di relazione c'è, se c'è, tra il concetto di intervallo nel suo lavoro e la musica di Mantra di Stockhausen?
Allora, molte sono le affinità tra questa partitura di Stockhausen e il mio lavoro. Quest'opera non è stata scelta a caso, è stata già da tempo pensata in una relazione con la mia opera, e in parte perché comunque il carattere del suono di questa partitura ha veramente una dimensione di evento. Il suono appare, si percepisce atmosfericamente nello spazio, si sospende e si dissolve. Ha un elemento sicuramente di genesi e di aura molto forte. Inoltre è un suono che prevede l'uso dei modulatori ad anello e quindi una modificazione del timbro. E questo fa sì che il suono risulti fortemente riverberante, in qualche modo acquisisce un alone fortemente atmosferico sicuramente, e il carattere metallico delle corde del piano, sentite risuonare e amplificate dall'elettronica nello spazio, mi fanno pensare molto a delle lamiere vibranti in uno spazio oscuro, quindi un'assonanza proprio di suono con il mio lavoro. Ci sono poi altre affinità tra la partitura e il lavoro, nel senso di una ripetizione differente in 13 sezioni secondo una formula del mantra, per cui ogni sezione è caratterizzata da una nota e da uno sviluppo differente che ne deriva. Si parla di varianti, non di variazioni, è un altro elemento molto forte di connessione con il mio lavoro. Un altro elemento assolutamente presente è la dimensione di specularità, fortemente presente anche nell'opera di Stockhausen, in quanto questa specularità è presente sia nei due pianoforti, quindi in una situazione di rispecchiamento di un pianoforte con l'altro e quindi nei due esecutori. Questo elemento di riverbero è ancora molto presente. Poi il fatto che abbia quasi una situazione ipnotica indotta da una sorta di monotonia e di ripetizione continua di una formula è un altro elemento che sicuramente è molto interessante sul piano della percezione e del tempo, oltre a una dimensione chiaramente contemplativa che coinvolge un'energia psichica e un'energia mentale che secondo il mantra ci porta a interagire con un'energia cosmica.
Le chiederei di entrare nella sala delle cariatidi, poi non voglio rubarle troppo tempo ancora, e di raccontarmi che cosa diventa questa sala.
Allora, questa sala è costellata di presenze che vanno dalle grandi lastre di ferro, lastre di rame lucenti, lastre di ferro scure, con colori profondi, quasi soglie, soglie uditive, soglie visive. Molte delle mie opere portano questo titolo, soglie, altre portano il titolo Revenant. E abbiamo qui tutta una serie di grandi lastre, lastre che in origine alcune di esse potevano essere delle matrici, ma di fatto le mie opere su metallo non sono matrici calcografiche, sono opere che in qualche modo raccolgono tracce, sono luoghi di presenza in una situazione assolutamente invertita e paradossale delle funzioni della stampa, della calcografia, per cui in fondo le opere che ne derivano sono opere assolutamente uniche, opere che hanno un carattere fortemente pittorico e queste grandi lastre si situano nello spazio in una condizione, come posso dire, di presenza molto forte e per me costituiscono veramente l'approdo di tutto un percorso. Sono molte le lastre qui dentro, sono lastre, come dicevo, di ferro, di rame, anche visivamente inducono percezioni diverse, anche da un punto di vista acustico, nel senso che ovviamente le lastre di rame con i loro bagliori ci fanno pensare a un suono lacerante, quasi al suono degli ottoni in un certo senso, così come le grandi lastre di ferro oscure nei viola, nei blu, ci portano veramente alla profondità di suoni gravi. Ho pensato in questa sala di realizzare quasi un'immagine totale di un rapporto assoluto tra musica e visione. Gli stessi supporti che sono stati da noi disegnati e creati appositamente sono dei leggii per partiture musicali. Sono disposti lungo le pareti, a corona, in una certa zona della pianta della sala e quasi si dispongono a consentire un'esecuzione musicale totalmente immaginata.
Lei ha detto in un certo senso sono delle matrici, volevo chiederle che cosa significa. Poi lei ha detto che è l'unicità che conferisce, che assegna la pittoricità alle lastre, poi la disposizione dei leggii che guardandola ci dice di una metrica anche. Cioè un problema aperto in una situazione come questa, che è una situazione di un'architettura alla quale la storia ha conferito una cosmicità, no? È come se la storia avesse consentito all'architettura di questa sala di assorbirne la metrica. La metrica è immanente all'architettura e quindi non c'è discontinuità metrica nella sala. I suoi interventi inseriscono invece una discontinuità metrica perché ogni presenza, ogni lastra, che lei chiama ogni leggio, inserisce una discontinuità che è arbitraria e che è anche violenta, anche scioccante per chi entra, no? E questo affronta sicuramente in modo coraggioso e affronta questo problema della relazione tra un intervento che non ha la storia a proprio favore è un'architettura che invece, in particolare in questo caso, beneficia di tutto ciò che la storia le ha potuto regalare, appunto perché magari quando è stata fatta anche questa sala aveva delle discontinuità metriche che magari ne erano un valore e che invece sono state assorbite nel tempo.
Le ho dette una dietro l'altra perché avevo paura di dimenticarle, mi scusi.
Da quale parte?
La prima era quella dell'unicità in un delle matrici.
Allora, queste grandi lastre di fatto ritrovano una loro lontana origine nel lavoro che io facevo agli inizi degli anni 90 calcograficamente, quindi iniziavo a lavorare su delle lastre come matrici per realizzare delle opere incise. Sostanzialmente il mio percorso mi ha portato poi a guardare alle lastre in tutta la loro presenza, nella loro assoluta autonomia, e si è per me capovolto, invertito completamente il rapporto tra la lastra e il foglio. La lastra è divenuta per me il depositarsi della successione, delle tracce stesse dei fogli. Quindi in fondo le matrici diventavano i fogli, non più le lastre diventavano un percorso di accumulo del tempo, di continue sovrapposizione, sovrapposizioni di colori, sovrapposizioni di spazi e anche di differenti intensità, diciamo, di vita delle figure. Lavoravano nel tempo, erano opere che realizzavano in un tempo molto lungo e che consentivano questo progressivo sedimentarsi appunto di immagini e di tempo in sovrapposizione. Le grandi lastre arrivavano a un certo momento per me a una loro completezza, a una loro assolutezza e assumevano la dignità dell'opera e divenivano esse stesse opere a tutti gli effetti.
Quindi lei è passata alla seconda domanda.
Seconda domanda, l'uso del colore, nel caso dei colori, per molti anni il mio lavoro è stato in bianco e nero, e il colore è in fondo emerso in modo relativamente recente e comunque è dato da una sovrapposizione continua di strati che vengono attraversati dalla nostra visione anche nel riverbero della luce sottostante delle lastre, perché è chiaro che l'uso di una lamiera è diverso dall'uso di una tela o di una carta. La lamiera sul fondo continua a riverberare luce anche attraverso gli strati del colore. Quindi questo elemento di colore-luce è un elemento caratterizzante un po' tutto il percorso delle mie lastre, da quelle di rame a quelle di ferro, anche nelle loro diverse dimensioni.
Sulla metrica.
Gli elementi di questo spazio in rapporto proprio a una scansione intervallare, quindi a un ritmo stesso dello spazio della sala, vengono in qualche modo, come posso dire, contraddetti dalla presenza di questi leggii e dalle sequenze che sono inserite all'interno di questo spazio. Queste sequenze hanno dei ritmi diversificati, sono opere che sono raccolte a gruppi di tre, di quattro, sono a volte singolarmente presenti, hanno comunque sempre anche inclinazioni diverse, posture diverse, proprio grazie all'oscillazione, all'altezza di questi leggii che sono assolutamente variabili e quindi da me decise come posizioni in rapporto appunto allo spazio della sala, ma anche in rapporto ai ritmi stessi e agli intervalli, sottolineerei questa parola, agli intervalli dello spazio di questa sala. Quindi ciò che ne risulta è una dinamica di continuo movimento, forse di contraddizione, di sintesi al tempo stesso, di elementi metrici, di elementi architettonici e di suggestioni legate allo spazio.